Allora, ringraziamo il Presidente Mattioli per questo intervento. Prima di dare la parola al prossimo collega, volevo rubare un secondo per fare innanzitutto i complimenti all'Avvocato Brugnoletti e all'Ingegner Montanier perché è stato veramente un intervento molto interessante e secondo me è una prova di che cosa può fare l'idea di una soft law legata a principi. Perché voi immaginate se quello che ci hanno raccontato brillantemente i relatori poteva mai andare in una legge, poteva mai andare in una discussione parlamentare o in un testo normativo. Non è possibile, non è lo strumento. Mentre un principio, cioè vanno misurati gli appalti sull'efficienza, vanno dati dei criteri oggettivi di misurazione. Questo si può andare in una legge. Poi servono strumenti come questi, servono strumenti di soft law e questo infatti è una delle chiavi di lettura che si voleva dare a questo, e speriamo che lo diano, alla riscrittura del codice, cioè che si possa lasciare la libertà a questi strumenti, che sono strumenti poi di efficienza vera, che possano realmente migliorare la situazione. E vorrei chiedere su questo e in più in generale sul tema, quindi sul tema dell'efficienza, un'opinione al direttore di Itaca, così alterniamo diciamo, le sponde, a Ivan Cicconi, proprio su questo tema, su che cosa si può fare per migliorare.
Si può fare molto e concluderò il mio intervento anche con una proposta al tavolo TEROC sugli strumenti da mettere a punto. Per rispondere però due brevi considerazioni sul recepimento delle direttive e il percorso in atto. Nel 2006, quando abbiamo recepito le direttive unificate, lo abbiamo fatto, come è noto, sempre con una legge delega. Nella legge delega c'era un solo comma di 15-20 righe. Con questo comma abbiamo prodotto il codice dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture. Alla Camera c'è un progetto di legge delega noto, come molti hanno affermato, molto contraddittorio, di 70-80 commi. L'unico elemento di certezza, per essere cattivo, è la definizione del nuovo codice. Il nuovo codice è definito codice non dei contratti pubblici, ma codice degli appalti e delle concessioni. Già questo elemento, la definizione, entra in esplicito contrasto con diversi istituti contrattuali che abbiamo nel nostro ordinamento, che non sono né appalti né concessioni. Mi riferisco all'istituto del contraente generale, definito dalla legge obiettivo un concessionario con l'esclusione della gestione dell'opera. Mi riferisco all'istituto contrattuale del contratto di disponibilità, che sono degli ibridi, degli istituti contrattuali anomali, dei quali non troviamo alcuna definizione nelle direttive europee. Le direttive europee, da questo punto di vista, coerenza nella definizione c'è, definiscono solo il contratto di appalto e il contratto di concessione. Nel nostro ordinamento ne abbiamo altri e non mi pare che nella legge delega si pensi alla loro eliminazione, anzi, probabilmente alcune norme prevedono ulteriore confusione. Si prevede l'istituzione di un albo presso il MIT, per i direttori dei lavori del contraente generale nominato dal committente pubblico, creando ulteriore confusione. Dopodiché alla Camera è stato aggiunto un comma, nel quale si dice, lì c'è stato un forte scontro, non abolizione della legge obiettivo, ma superamento della legge obiettivo, ma nonostante questa giunta, nei commi precedenti è mantenuta l'istituto del contraente generale e la previsione di questo albo presso il MIT. Io non so come uscirà questo nuovo codice. Dico però che le esigenze che in qualche modo emergono anche dalla cronaca degli ultimi anni, delle ultime settimane, degli ultimi giorni, di oggi, su questo tema mette in evidenza una questione fondamentale nella quale associazioni come Terotec o quelle che in qualche modo hanno contribuito alla definizione di alcuni strumenti sono associazioni fondamentali per determinare delle prospettive diverse in questo campo. Il tema fondamentale è quello della qualificazione del mercato, che non può essere dato dalle norme. I mercati, funzionano, sono efficaci, danno dei risultati positivi se c'è una domanda qualificata, attrezzata, e un'offerta altrettanto qualificata. Ma l'offerta qualificata, seria, efficace, c'è a condizione che ci sia una domanda competente, qualificata e altrettanto efficace. Questo è vero in generale per tutti i mercati, è decisivo per un mercato particolare qual è il mercato degli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda gli appalti di servizi. Perché, come è noto, il committente pubblico in questo mercato non acquista il servizio, acquista la capacità di qualcuno a fare qualcosa, a realizzare e fornire quel servizio. E i servizi sono efficaci, vengono fatti bene se c'è un committente in grado di definire il servizio e di gestirlo nell'interlocuzione con l'offerta. Perché con il contratto di appalto il rapporto con l'offerta non si conclude come avviene in generale nei settori manifatturieri. Vado a acquistare la macchina, faccio il contratto, l'acquisto, verifico concretamente che cos'è il prodotto e sono a posto. Con il contratto di appalto di servizi io acquisto la capacità di qualcuno a fare qualcosa, acquisto un processo produttivo. Con il contratto di appalto apro una fabbrica a tutti gli effetti, che ha come particolarità di produrre se stessa. Il tema che abbiamo dimenticato a partire dalla famosa legge Merloni, dalla legge anti-Tangentopoli che aveva prodotto alcune innovazioni significative, è quello appunto della qualificazione della committenza.
È profondamente vero questo punto, e tanto che qui noi poi avevamo anche insistito e che è stato introdotto in parte in questo, che devo dire che è anche difficile trovarle le norme dentro al testo della legge delega, perché come giustamente si diceva è molto dispersivo e molto ampio, è proprio quello della qualificazione delle stazioni appaltanti, che è un tema su cui Patrimoni Pianeta ha battuto fin dall'inizio e che è sicuramente un punto chiave.
Aggiungo due considerazioni. Questi sette passi lo stanno ad esplicitare in maniera estremamente evidente. Di quei sette passi, sei riguardano i compiti della committenza.
Non c'è dubbio.
O abbiamo una committenza in grado di realizzare quei 7 passi o altrimenti la possibilità di realizzare. Ultima considerazione. Nell'appalto pubblico ci sono 2 fasi fondamentali, ripeto, sempre in capo alle committenze, alle capacità e alla competenza della domanda in questo settore del tutto particolare. La fase di qualificazione degli operatori economici e la fase di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Dico questa perché le direttive in qualche modo indirizzano in questa direzione, facendo però una precisazione, perché questa grossa attenzione a questa modalità di valutazione dell'offerta emerge soprattutto con una spinta forte nel nostro Paese per una patologia. Le norme non prevedono l'offerta al massimo ribasso, bisogna essere corretti su questo. Le direttive e l'ordinamento prevedono l'offerta di solo prezzo e l'obbligo, in qualche modo per il committente, di valutare l'eventuale anomalia dell'offerta. Noi abbiamo introdotto nel nostro ordinamento una valutazione dell'offerta di solo prezzo in termini matematici, introducendo un sistema di scelta della miglior offerta di solo prezzo a lotteria che l'Unione Europea ci aveva imposto nel passato di cancellare. La vicenda dell'arresto ieri, avanti ieri a Roma, deriva da questo elemento. I 2 imprenditori intercettati, uno doveva vincere la gara, l'altro doveva fare un'offerta spropositata, un'ala della formula cosa, per garantire il risultato del calcolo noto, previsto, codificato nel codice, che consenta agli operatori di prevedere, se non predeterminare controllando tutte le offerte, comunque di prevedere chi si aggiudica la gara, perché quella formula non combatte il massimo ribasso, dà un risultato conseguente alle offerte che vengono fatte. Se le offerte sono fra 0,5, 0,7 e 0,8, il risultato sarà 0,6, 0,6,5, vince 0,6 o 0,5. Se le offerte sono 70, 80, 90% di ribasso, vince con quella formula chi fa l'80-85% di ribasso. Già la semplice eliminazione. Dico questo perché l'offerta di solo prezzo presuppone la capacità dell'amministrazione pubblica di essere attento e competente nello svolgimento della fase precedente di qualificazione degli operatori economici. Problema nel nostro contesto che questo degrado nella pubblica amministrazione, questo mancato investimento nella pubblica amministrazione, la fase di qualificazione degli operatori non viene gestita, viene fatta col copia e incolla, con i criteri, requisiti che hanno tutti, e il fatto poi che gli operatori economici confidano nella non capacità di controllo, verifica, gestione del contratto consente di fare offerte assolutamente non corrispondenti poi alla realtà. La proposta che faccio, e con questo concludo, a Terutech, è quello di mettere a punto uno strumento per utilizzare una norma contenuta nelle direttive, ma anche nel nostro ordinamento, che è quello della selezione della qualità degli operatori. Noi stiamo cercando di inventarci adesso i requisiti reputazionali da introdurre eventualmente nei sistemi di qualificazione. Le norme prevedono già la possibilità di selezionare la qualità degli operatori economici. non viene fatto da nessuna amministrazione, ma nelle norme c'è il sistema della forcella. La definizione di un numero minimo, massimo e massimo di operatori economici che possono partecipare alla gara e la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di prevedere dei criteri, dei punteggi di qualità dell'operatore economico e quindi la scelta dei migliori 15 o 20 del numero fissato dal bando di gara. Questo sistema non viene utilizzato da nessuno. Nel settore dei lavori, come è noto, con il sistema unico di qualificazione SOA non è possibile, ma nel settore dei servizi questo è possibile, mettere a punto uno strumento di valutazione della qualità degli operatori economici, includendo anche quelli dei requisiti reputazionali, di legalità o quant'altro, potrebbe essere uno strumento estremamente interessante e utile per innescare un meccanismo virtuoso. Ripeto, i lavori, le sollecitazioni da fare sono soprattutto su questo fronte degli strumenti da mettere a disposizione. Non confido molto nel nuovo codice dei contratti, degli appalti e delle concessioni. Grazie.
Grazie mille.